Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Legionellosi a Basilea. Il caso porta l'attenzione su climatizzatori e sistemi di raffreddamento. Sui 10 ispezionati dopo la scoperta del focolaio, 8 presentavano valori non a norma. La manutenzione di questi impianti è obbligatoria e spetta ai privati. Non c'è un controllo ufficiale, ricorda il direttore del laboratorio cantonale ticinese, Ticino, che resta uno dei cantoni più colpiti dalla malattia. Sulla crisi migratoria a Ceuta, la Corte Nazionale Spagnola avvia un'inchiesta preliminare. Il sospetto è che l'arrivo in massa di più di 60.000 migranti dal Marocco sia legato alla criminalità organizzata. Il blocco navale nello stretto di Hormuz proseguirà fino ad un accordo o alla resa totale, lo dice il presidente statunitense Trump. Ma per l'Iran, di negoziati in questo momento non ce ne sono. Colpito nella notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Un focolaio di legionellosi si è sviluppato a Basilea nelle scorse settimane. Le autorità hanno informato ieri su quanto successo. Una delle 26 persone che si sono ammalate è deceduta, 7 pazienti hanno dovuto essere ricoverati in terapia intensiva e uno di loro lo è ancora. Allora, prima vi proponiamo i dettagli nel servizio di Laura Dick e poi sentiremo il chimico cantonale ticinese.
La fonte dell'infezione è stata identificata in un impianto di climatizzazione, in particolare le due torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici.
Man muss sich das so vorstellen.
Bisogna immaginarsi questa situazione, spiega Eva Würfel, vice medico cantonale di Basilea Città. Dalla torre di raffreddamento in cima all'edificio viene emesso vapore acqueo. A seconda delle condizioni del vento, queste goccioline contenenti le particelle infettive scendono a terra e possono contagiare le persone che si trovano per strada nell'area circostante. La legionella infatti ha un genere di batteri presente naturalmente nell'acqua. Diventa pericoloso quando si moltiplica troppo. La contaminazione può avvenire tramite diverse fonti, docce, umidificatori o climatizzatori per citarne alcune. La legionellosi, continua il vice medico cantonale di Basilea Città, colpisce di norma le persone che presentano patologie pregresse, ad esempio il diabete, oppure che hanno un sistema immunitario compromesso da un tumore o dal fumo. Gli uomini sono più colpiti delle donne e, aggiunge, il fattore età è importante. Nell'80% dei casi si tratta di persone sopra i 50 anni. Una volta contratto il virus, due decorsi sono possibili. Uno in forma leggera, che scompare dopo pochi giorni, l'altro grave, con febbre, tosse, dolori muscolari e mal di testa. Malgrado un trattamento con antibiotico, questa forma grave di legionellosi può portare al decesso tra il 5 e il 10% dei casi. In Svizzera i casi di legionellosi sono in aumento da oltre 15 anni. L'anno scorso se ne contavano oltre 500. Tra le differenze regionali spicca il Ticino, il cantone più colpito.
E come abbiamo sentito, tutto è partito da un impianto di climatizzazione. Allora, che tipo di verifiche vengono fatte e quali altre fonti di diffusione e contagio vengono tenute sotto controllo? Ecco le spiegazioni di Nicola Forrer, direttore del laboratorio cantonale ticinese.
In tutta la Svizzera la presenza di legionella in questi impianti non è regolata e quindi non c'è un controllo ufficiale, nemmeno in Ticino. In caso di sospetto però o in presenza di un focolaio, l'ufficio medico cantonale può coordinare un'indagine mirata. In ogni caso i privati hanno l'obbligo di eseguire una corretta manutenzione dei loro impianti per garantire che non vi sia la presenza di legionella. Ricordo che il boiler dovrebbe raggiungere almeno i 60 gradi per uccidere il batterio, oppure negli impianti moderni dovrebbe essere sempre attivato il ciclo antilegionella.
Voi che cosa controllate e che cosa osservate dai vostri controlli?
Allora, il laboratorio cantonale è competente per quello che è la legge federale sulle derrate alimentari degli oggetti d'uso, che regola l'acqua delle docce e delle piscine con la formazione di aerosol che sono accessibili al pubblico. E questo a partire dal 2018. Negli anni, quindi dal 2018 ad oggi, abbiamo notato una diminuzione importante di quelle che sono le non conformità, che ad oggi si situano circa il 6% dei campioni, e questo è uno dei tassi più bassi comunque in Svizzera.
Ecco, le non conformità sono diminuite, eppure il tasso rimane elevato, tra i più elevati in Svizzera. Come ve lo spiegate?
Probabilmente i motivi sono molteplici. Da un lato, attualmente i contagi non avvengono dalle fonti che noi controlliamo, ma da altre fonti, e queste possono ad esempio essere al proprio domicilio, possono essere dei lettori di raffreddamento, condizionatori, oppure anche altre fonti che ad oggi sono anche magari ancora sconosciute, anche delle fontane o dei corsi d'acqua potrebbero avere della legionella e in casi eccezionali provocare dei contagi. In più in Ticino abbiamo un clima più mite, quindi le temperature più alte che favoriscono la proliferazione del batterio e anche l'utilizzo dei condizionatori, più che magari in altri cantoni della Svizzera, e l'età media in Ticino è anche piuttosto alta. E qui ricordo che appunto le persone anziane sono le persone più a rischio di contrarre questa malattia.
Nicola Forrer, direttore del laboratorio cantonale ticinese. Era un geologo ticinese lo svizzero morto giovedì scorso in un attacco nella Repubblica Centrafricana a nord della capitale Bangui. Cresciuto nel Locarnese, era attivo da anni in Sud America e in Africa nella ricerca di nuovi giacimenti minerari. Gli assalitori, definiti banditi armati non ancora identificati, l'avevano rapito e poi ucciso assieme a un minatore locale. L'identità è stata resa nota ieri dalla procura locale. Adesso andiamo in Spagna, a Ceuta. La situazione si è normalizzata dopo l'emergenza migranti scattata il 30 luglio con l'arrivo in massa di circa 60.000 persone dal Marocco, la maggior parte nel frattempo rientrata in patria. Il bilancio per ora è di 88 morti, ma sono ancora in corso le ricerche in mare di altre vittime. E sono 500 i minorenni non accompagnati che ancora si trovano nelle strutture di accoglienza. Intanto, per evitare altri afflussi incontrollati, è stata installata una protezione galleggiante e la Corte Nazionale Spagnola, dopo la denuncia presentata da un partito antieuropeista, ha avviato un'indagine preliminare. Il sospetto è che vi sia stata un'azione coordinata e diretta da parte di gruppi criminali. I dettagli con Giulia Danieli.
La Guardia Civil detectò agentes de inteligencia.
La Guardia Civile spagnola ha individuato agenti dei servizi segreti del Marocco tra i migranti che stavano entrando a Ceuta.
Dopo questa dichiarazione pubblicata sul suo profilo Instagram, Luis Maria Pardo, presidente del partito nazionalista Justizia Europa, ha presentato una denuncia ufficiale per reati contro la sicurezza dello Stato spagnolo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Incaricata dell'indagine è la magistrata Maria Tardon, che ha già rilevato che i fatti accaduti presentano effettivamente elementi che fanno presumere la possibile esistenza di un illecito penale. Elementi, per esempio, come i video che da giorni stanno circolando sulla rete, che mostrano come la polizia di frontiera magrebina non fosse intervenuta per fermare la moltitudine di nordafricani che stavano entrando sul territorio spagnolo di Ceuta. La magistrata ha quindi chiesto al Commissariato Generale per l'Immigrazione e le Frontiere della Polizia Spagnola di verificare se vi siano state azioni concertate o dirette da qualche organizzazione o gruppo criminale ed eventualmente di individuare chi vi abbia potuto partecipare. La denuncia del leader del partito nazionalista ha confermato i sospetti del presidente di Ceuta, Juan José Vivas, che aveva sostenuto che era molto difficile definirla una crisi migratoria, perché la gente ha avuto la percezione che questa invasione, se non orchestrata, fosse quantomeno incoraggiata o permessa dal Marocco.
E quanto successo ha scatenato forti tensioni tra i 27 paesi dell'Unione Europea, in particolare l'Italia ha ripristinato i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna e minaccia di sospendere Madrid dallo spazio Schengen, anche se Ceuta non ne fa parte. La proposta italiana è comunque sostenuta da Danimarca e Finlandia e per discutere della situazione i ministri dell'interno dell'UE dovrebbero riunirsi d'urgenza oggi e la Svizzera dovrebbe essere presente con il consigliere federale Beat Jans. Passiamo alla situazione in Medio Oriente. Nella notte, nello stretto di Hormuz, un mercantile è stato colpito da un proiettile sconosciuto mentre stava transitando davanti alle coste dell'Oman. Lo ha riferito l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. L'attacco è avvenuto proprio mentre il presidente Trump stava ponendo all'Iran un nuovo ultimatum per mettere fine al conflitto. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
Dallo studio Vale della Casa Bianca, il presidente statunitense assicura ai giornalisti presenti che le discussioni con l'Iran sono in corso proprio adesso, su richiesta della Repubblica Islamica. Che ha passato però la giornata di ieri a smentire. «Non stiamo affatto negoziando con gli Stati Uniti», ha affermato il portavoce della diplomazia iraniana. Il ministro degli esteri Araghchi è partito per un pellegrinaggio ad Arbain, in Iraq, e tutti gli altri negoziatori sono in Iran. Vale a dire, le trattative sono a un punto morto. E se ieri, con la prospettiva di negoziati immediati ventilata da Trump, il prezzo del petrolio è sceso, le smentite dell'Iran hanno lo scopo di farlo risalire, mezzo di pressione per eccellenza per mettere in difficoltà il presidente americano. Trump ha infatti esortato ieri le compagnie petrolifere ad abbassare i prezzi della benzina, accusandoli di aver guadagnato troppi soldi con il caro petrolio. E intanto è tornato a minacciare l'Iran. Può scegliere tra un buon accordo o una capitolazione totale. Per il momento la Repubblica Islamica ostenta indifferenza.
Un drone ucraino ha colpito ieri una spiaggia affollata sul Mar Nero nel sud della Russia, uccidendo 7 persone e ferendone 40. Lo denuncia il governatore della regione di Krasnodar. Intanto a Vladimir, una provincia a est di Mosca, è stato preso di mira l'ennesimo magazzino di un noto distributore del commercio online. Sentiamo da Mosca Alberto Zanconato.
Prima le raffinerie, ora i magazzini di Wildberries, conosciuta anche come la Amazon russa. L'obiettivo degli attacchi, ha detto il presidente ucraino Zelensky, è riportare la guerra da dove è venuta, dalla Russia appunto, e fare sentire ai russi che il conflitto li riguarda tutti. La campagna di primavera e inizio estate contro le raffinerie ha lasciato a secco molti distributori di benzina e costretto gli automobilisti a lunghe code. A partire da metà luglio, i droni ucraini hanno preso di mira sempre più spesso i magazzini di Wildberries, appunto, che insieme con la rivale Ozon rappresenta una colonna di un'economia altamente digitalizzata. Oltre una decina gli obiettivi colpiti e le enormi colonne di fumo nero levatesi dai magazzini sono l'immagine della nuova emergenza. Gli ucraini accusano Wildberries di vendere anche prodotti, soprattutto elettronici, utilizzati come componenti per i droni. L'azienda e il Cremlino hanno negato, ma si dice che molti altri prodotti, quali uniformi, videocamere e indumenti protettivi, siano effettivamente acquistati per gli uomini che si arruolano nelle file dell'esercito e vanno a combattere dietro contratto. E poi c'è il danno economico inflitto in un'economia che già segna il passo a tante aziende, soprattutto piccole e medie, che dalle vendite online traggono gran parte dei loro introiti.
Torniamo in Svizzera, in Ticino. Una carenza di scorte di sangue del gruppo zero negativo si è verificata recentemente negli ospedali, un avvenimento piuttosto raro. Ora l'emergenza è passata, ma cos'è successo e come si reagisce in questo caso? Francesca Motta l'ha chiesto al direttore medico del Centro Trasfusionale della Svizzera Italiana, Stefano Fontana.
Dopo alcune urgenze che ci sono state negli ospedali del cantone, abbiamo riscontrato abbastanza rapidamente una carenza di concentrati eritrocitari di gruppo zero negativo.
Non succede spesso. L'ultima carenza avvenuta in poco tempo risale a 2 anni fa. In questi casi, per scongiurare il rischio di non avere a disposizione tutto il sangue necessario, il centro trasfusionale procede a step. Fa appello ai donatori, che hanno risposto bene all'emergenza, centralizza le scorte e informa i medici dei pazienti che devono eventualmente essere trasfusi.
Perché c'è la possibilità comunque di cambiare gruppo in pazienti specifici, in situazioni particolari, da zero negativo a zero positivo, quindi permettendo anche di risparmiare un attimino sullo stock. è una cosa che ogni tanto si fa nel corso dell'anno senza che ci sia una vera emergenza. Che si dovesse ricorrere comunque a questa misura in più pazienti e in così breve tempo, però, è una cosa che capita raramente.
I pazienti che possono ricevere zero positivo anziché zero negativo sono gli uomini e le donne non più in età fertile senza gli anticorpi che impediscono questo cambiamento di gruppo, oppure pazienti urgenti che hanno bisogno di tanto sangue. In generale, Stefano Fontana, ci vorrebbero più donatori zero negativo?
Ma è vero che i donatori zero negativi sono circa il 6% della popolazione e l'uso di prodotti zero negativi è circa il doppio, perché effettivamente nelle urgenze è un prodotto che si usa volentieri. È vero che più è grande il pool dei donatori che ci sono a disposizione e più si può rispondere in modo adeguato a queste urgenze.
Con l'ultimo contributo andiamo a Zurigo, prende forma la nuova fermata del tram Bahnhofquai con i suoi 44.000 passaggi giornalieri, e tra i principali transiti che collegano la stazione ferroviaria alla città. A un anno circa dall'inizio dei lavori, i responsabili del cantiere hanno fatto il punto della situazione. Sentiamo Manuele Ferrari.
Il costo totale previsto dei lavori si aggira attorno ai 29 milioni di franchi. Per il momento siamo nel budget, assicura Christian Meyer, responsabile del progetto per la città. E anche per quanto riguarda il piano di lavoro, i tempi dovrebbero venire rispettati. È previsto che il mattino del 13 dicembre, con il prossimo cambio d'orario, i tram, 11 delle 15 linee sono state modificate a seguito di questo cantiere, riprendano a transitare normalmente da Bahnhofquai. I lavori da fare sono però ancora molti, facciamo notare. La pensilina nelle prime fasi, la pavimentazione ancora assente, le linee aeree di contatto mancano. Misure, diciamo, di accelerazione sono previste nel caso dovessero esserci ritardi a causa di imprevisti come condizioni meteo avverse o problemi legati ai materiali. Concretamente, le autorizzazioni per turni supplementari di lavoro, anche notturno, già ci sono, anche se si spera di non doverne far uso. La fermata del tram è in ogni caso un cantiere complicato. Spazi ristretti, traffico stradale mai bloccato, costruzioni nel sottosuolo, il fiume. Sfide per tutti, VBZ comprese. Da una lunga fermata su una curva dolce abbiamo fatto due tratti dritti uniti da una curva stretta, spiega Rico Günthert, responsabile cantiere per l'azienda di trasporto pubblico cittadino. Un cambio del tracciato dei binari necessario anche per permettere a tutti un accesso ai tram senza barriere architettoniche.
Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.